Il radiogiornale.
Buonanotte da Alberto Andreani. Più collaborazione tra Svizzera e Germania e controlli più snelli lungo la frontiera comune erano al centro della visita a Berlino della Presidente della Confederazione. Un'occasione per Karin Keller-Sutter di discutere anche dei dazi statunitensi col cancelliere tedesco Friedrich Merz. Ed è salito ancora in giornata il numero delle vittime del terremoto che ha colpito l'Afghanistan orientale, procede però a rilento la macchina dei soccorsi. Oltre 25 milioni di franchi in Ticino per la ricostruzione della Valle Maggia. Approvato dalla Commissione della Gestione, il credito per ricucire la valle verrà discusso a breve in Gran Consiglio. In apertura andiamo dunque a Berlino per parlare dell'incontro fra la presidente della Confederazione Keller-Sutter e il cancelliere tedesco Merz. Un'occasione per rinsaldare i rapporti di buon vicinato, come sentiamo dal nostro collaboratore in Germania, Walter Raue.
Per la Presidente della Confederazione è stato il primo incontro ufficiale con Friedrich Merz in Germania dopo la sua nomina a cancelliere, ma nonostante il tempo avverso i due hanno definito i rapporti fra i due paesi come molto molto sereni e solari. Dopo gli onori militari riservati all'ospite da Berna, Karin Keller-Sutter e Friedrich Merz sono recati nel Palazzo della Cancelleria per un incontro a quattro occhi durato più del previsto. Se sulla maggioranza dei temi fra i due paesi c'è ormai una grande intesa, un argomento suscita però ancora qualche attrito, ovvero quello dei controlli della Germania alle sue frontiere esterne. E qui Friedrich Merz ha promesso miglioramenti.
Ho assicurato oggi alla Presidente svizzera che anche la Germania vuole tenere aperte le sue frontiere e rispettare le regole dell'area Schengen, perché abbiamo un alto numero di persone che vivono in Germania e lavorano in Svizzera o viceversa, ed è nel nostro interesse che questi pendolari possano continuare a muoversi liberamente e, se necessario, attraversare anche più volte al giorno la frontiera.
Fin qui i rapporti tra Svizzera e Germania, ma la visita a Berlino di Karin Keller-Sutter è stata pure l'occasione per discutere di vari temi d'attualità come la guerra in Ucraina e l'offensiva commerciale del presidente statunitense Trump. Il dazio al 39% sulle merci svizzere è stato definito esorbitante e ingiusto dal cancelliere tedesco. Su questo punto Walter Raue ha raccolto anche la voce della presidente Keller-Sutter.
Alla fine è sempre la Svizzera che deve risolvere da sola i suoi problemi. Se qualcuno ci vuole aiutare, accetteremo volentieri il suo sostegno, ma è chiaro che in primo luogo siamo noi a doverci dare da fare. Il Consiglio federale e i rispettivi dicasteri sono attivi, abbiamo già inoltrato agli Stati Uniti una nuova offerta. Siamo dunque al lavoro.
Negli Stati Uniti un giudice federale ha vietato all'amministrazione Trump di schierare la Guardia Nazionale in California per combattere la criminalità, ritenendo illegale l'operato del governo centrale. Un paio di mesi fa la Casa Bianca ordinò lo schieramento di 4.000 militi della Guardia Nazionale, ma anche 700 Marines, per sedare a Los Angeles la rivolta popolare contro le retate anti-migranti. Un altro giudice ha intanto stabilito che Google non dovrà separarsi dalle attività di Chrome, dunque il navigatore internet dell'azienda, che secondo il Dipartimento americano della Giustizia crea una situazione di monopolio nel settore della ricerca in rete. Per questo motivo il giudice ha deciso che Google dovrà mettere a disposizione di terzi una serie di dati. Un secondo forte sisma ha colpito in giornata le regioni orientali dell'Afghanistan, già devastate dal terremoto di magnitudo 6 avvertito nelle prime ore di lunedì. Molte zone restano isolate e il soccorso internazionale si sta ancora organizzando. Per un aggiornamento, Giuseppe Bucci.
Il numero di morti ha superato le 1.400 persone, oltre 3.000 i feriti, una distruzione che appare in tutta la sua cruda realtà man mano che i soccorritori a fatica riescono a raggiungere le zone colpite, fra tutte la provincia di Kunar, a est, vicino al confine con il Pakistan. Si teme che non sia finita qui, secondo l'ONU il numero di persone colpite potrebbe potenzialmente raggiungere centinaia di migliaia di persone, una stima che si basa su dati relativi a precedenti terremoti. La sfida più grande al momento resta quella di raggiungere queste zone montagnose con le strade che sono gravemente danneggiate e l'insufficienza di mezzi come gli elicotteri. Si parla di quasi 8.000 case distrutte e molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Alcuni paesi hanno cominciato a rispondere alla richiesta di aiuto dei talebani al potere dal 2021, ma i bisogni sono ingenti proprio perché la presenza al potere dei talebani e le loro politiche intransigenti, come il divieto di istruzione e lavoro per le donne, hanno provocato negli ultimi anni un forte calo dei finanziamenti internazionali e degli aiuti umanitari al paese.
In Italia il giornalista Emilio Fede si è spento all'età di 94 anni. Storico direttore del TG4, era ricoverato in una casa per anziani alla periferia di Milano. Le sue condizioni si erano aggravate in poche ore. Emilio Fede era nato nel 1931 in provincia di Messina. Iniziò la sua carriera nel giornalismo scritto per poi proseguire alla RAI, dove fu anche direttore del TG1, e passare a Mediaset, venendo infine travolto dalla vicenda giudiziaria dei festini a luci rosse di Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio. Fede venne così condannato per favoreggiamento della prostituzione. Passiamo all'attualità regionale, con la condanna in Ticino a 34 mesi di carcere, 12 dei quali da scontare, per un uomo che abusò di una bambina fin da quando la vittima aveva 9 anni. I fatti si svolsero dal 2020 al 2023. La Corte delle Assise Criminali ha inoltre disposto il divieto per il 24enne del Locarnese di svolgere qualsiasi attività a contatto con minorenni. Manca solo il via libera del Gran Consiglio fra un paio di settimane e il credito da oltre 25 milioni di franchi per la Valle Maggia sarà realtà. Parere positivo è stato intanto espresso dalla Commissione parlamentare della gestione, come sentiamo nel servizio di Marcello Ierace.
Un solo rapporto, senza opposizioni. Un voto unanime, quello della Commissione della gestione del Gran Consiglio, che vuole essere anche il simbolo di una politica che si compatta di fronte a una tragedia. L'alluvione che nella notte tra il 29 e il 30 giugno dell'anno scorso ha sconvolto la Valle Maggia, ha sconvolto le esistenze di chi in quei luoghi ci vive, ma ha sconvolto anche il paesaggio, ancora oggi profondamente ferito, meritava una risposta compatta e decisa. E lo conferma anche il presidente della stessa commissione della gestione, Fabrizio Sirica.
Un rapporto firmato all'unanimità, un rapporto che si fonda su, lo possiamo dire, un messaggio ben fatto dal Consiglio di Stato, e apprezziamo anche molto il lavoro dei funzionari in collaborazione con i comuni, perché hanno dimostrato la capacità di reagire a una tragedia importante, e come Commissione della Gestione vogliamo continuare a mostrare vicinanza anche alle prospettate difficoltà che potrebbero avere i comuni valmaggesi.
Un totale di oltre 25 milioni di franchi che hanno già una destinazione ben definita.
I fondi stanziati ad oggi sono per opere riguardanti il demanio cantonale e sono nel messaggio e nel rapporto ben delineati quelli che sono i margini di intervento. Verosimilmente ci potrebbero essere comunque ancora due messaggi relativi alla ricostruzione, uno per il sostegno dei comuni e un altro anche per il ponte di Visletto.
Ponte di Visletto, simbolo della furia alluvionale e per la cui ricostruzione definitiva sarà necessario un ulteriore investimento di quasi 9 milioni di franchi, tutti a carico del cantone. I lavori sono già iniziati e dovrebbero terminare nel novembre 2026.
Sempre in Ticino, un gruppo interpartitico ha dato il via a una raccolta firme per vietare a scuola l'uso del cellulare o altri dispositivi connessi a internet. La proposta, presentata all'indomani della ripresa delle lezioni, viene sostenuta dal centro con esponenti PLR, UDC e di Avanti, ma anche da genitori e pediatri. Un divieto simile è già entrato in vigore nelle scorse settimane in alcuni cantoni romandi. E siamo alle notizie sportive con Omar Meshal.
Sì, ben ritrovati, e cominciamo a parlare di hockey su ghiaccio con le ticinesi battute nell'ultimo test precampionato. Ad una settimana dall'esordio nella nuova stagione, il Lugano si è inchinato 3-1 in casa contro i cechi del Rytiri Kladno, penultima forza dell'ultimo torneo ceco, arricchita dalla presenza sul ghiaccio della Corner Arena dell'eterno 53enne Jaromir Jagr, unico marcatore bianconero di serata Alessio Bertaggia. L'ambripiota, da parte sua, Abiasca ha incassato la quarta sconfitta consecutiva nel pre-season, 4-1 contro il Friburgo, a segno per i bianco-blu Miles Müller. Tennis US Open, Carlos Alcaraz è il primo semifinalista dell'ultimo slam stagionale. Lo spagnolo ha battuto 6-4, 6-2, 6-4 nei quarti di finale il ceco Lechka. L'altro quarto nella notte metterà contro Djokovic e Fritz. In campo femminile già delineata invece la prima semifinale. La statunitense Pegula, dopo aver messo sotto con un doppio 6-3 la ceca Krejcikova, affronterà la numero 1 al mondo Sabalenka, che ha approfittato da parte sua del ritiro dell'altra ceca Vondrusova. Ricordo sempre per il tennis che saranno Kim, Hüsler, Stricker e Paul i convocati per l'incontro valido per la permanenza nel gruppo mondiale di Coppa Davis, che vedrà la Svizzera affrontare l'India a Bien il 12 e 13 settembre. Ancora in dubbio invece la presenza di Riedi, reduce dall'ottavo di finale agli US Open. Calcio, il Lugano sarebbe vicino ad ingaggiare il 22enne portiere Paolo Wismara, attualmente in forza all'Atalanta Under 23. Questo quanto riportano fonti vicine al club bergamasco. Alla Vuelta, a ciclismo in conclusione, Jonas Vingegaard è tornato in maglia rossa al termine della decima tappa con arrivo in salita all'Arra Belagua, tappa vinta in solitaria dall'australiano Jay Wine. Subito staccato invece nell'ascesa finale il norvegese Traen, che ha abdicato dal trono del Giro di Spagna riconsegnandola di leadership dunque a Vingegaard, che ora ha un vantaggio di 26 secondi proprio sul norvegese e 38 sul portoghese Almeida.
Mercoledì 3 settembre il bollettino di meteo svizzera. Su tutto il paese atteso tempo generalmente soleggiato nonostante qualche velatura. Temperatura massima attorno ai 25 gradi su entrambi i versanti alpini. Ed è tutto per il momento, ma l'informazione alla radio torna ogni ora e in diretta su Rete 1. A voi grazie e buonanotte.